Io vi ringrazio, fratelli, per questa bella opportunità che mi concedete. Vi porto i saluti anche di mia moglie. Quando venivo in passato mi portavo anche i saluti dei miei figli, adesso iniziano a viaggiare, quindi vi porto il saluto solo di 3 figli. L'altro vi ha salutato in diretta. E Dio ci ha fatto molto del bene in questo tempo, anche se usciamo da un tempo difficile. Posso dirvi che Dio ci ha visitato. Abbiamo trascorso il periodo del Covid come Israele ha trascorso i suoi 40 anni nel deserto, ma posso dirvi che in questi 40 anni, tra virgolette, di deserto, in questi 2 anni siamo stati benedetti come la tribù di Asher. Non come le altre, ma come la tribù di Asher. Perché durante i 40 anni nel deserto, tra il primo censimento all'uscita dall'Egitto e l'ultimo censimento all'ingresso della terra di Canaan nella pianura di Moab davanti al Giordano, è una delle poche tribù che invece è cresciuta. E se a un calcolo credo che sia cresciuta di circa 12.000 persone. Nel deserto Dio ha benedetto Asher. Alcune tribù invece sono state ridimensionate terribilmente, molti sono caduti nel deserto. E purtroppo, non so qui in Germania, ma in Italia purtroppo molte chiese a causa del Covid risultano essere ridimensionate. C'è stata addirittura una stima proprio tecnica fatta dagli addetti ai lavori nelle chiese, anche delle assemblee di Dio, dove risulta che il 32% non è più tornato in chiesa. Amo la chiesa in Italia, ma sono felice di non rientrare in questa stima, anzi di aver visto Dio all'opera. La chiesa è cresciuta di oltre 50%, si è letteralmente moltiplicata, ma semplicemente perché abbiamo capito che il Covid non doveva essere un limite ma un'opportunità. Abbiamo compreso che il deserto puoi affrontarlo in 2 modi, o pensando all'Egitto che hai lasciato o pensando a Canaan, che è il traguardo che Dio ci ha posto davanti. E quindi in ogni prova, in ogni difficoltà, ricordiamoci che la Chiesa del Signore è un esercito a bandiere spiegate, e che qualunque sia la difficoltà, la prova, il tormento, qualunque sfida gli si pone davanti, noi abbiamo il Signore che combatte le battaglie per noi. Così è scritto nel secondo libro delle Cronache. E quindi vi porto anche il saluto della Chiesa di Lodi, di San Giuliano, dove adesso stanno svolgendo il culto al Signore. Velocemente vorrei leggervi un brano che conoscete probabilmente, tratto dall'Evangelo di Luca, al capitolo 10, Evangelo di Luca, capitolo 10, dal verso 25. Alleluia. Voglio ringraziare Giuseppe, sua moglie, i fratelli che lo collaborano per avermi dato questa bella opportunità di condividere insieme con voi la parola di Dio. Estendo anche i saluti ai fratelli tedeschi che arriveranno dopo. Dio vi benedica e vi faccia prosperare. Ricordatevi, il meglio per voi deve ancora venire. Leggiamo insieme nel capitolo 10 dal verso 25. Dio ci benedica. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù gli rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli gli rispose: colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. È una parabola che ci pone in esame un po' tutti quanti. Una delle cose che mi piace sottolineare qui in questa storia, in questo episodio, in questa parabola, è la sfida che questo giovane dottore della parola di Dio, ma nel senso dell'Antico Testamento, lancia a Gesù. Probabilmente un po' come tutti i giovani che si sentono super preparati, che si sentono sempre all'altezza, no? Di ogni sfida. Forse questo dottore della legge ha appena raggiunto a pieni voti la laurea in Antico Testamento. Sicuramente avrà fatto una splendida tesi su tutti e 613 precetti, le mitzvot, avrà risposto perfettamente, la laurea con i filetti dorati li avrà appesi nel suo ufficio, finalmente non è più un giovane qualunque, adesso è dottore e quindi quando cammina per la strada sente il titolo risuonare nelle sue orecchie di fronte agli altri: eccolo il dottore dell'Antico Testamento, eccolo il dottore della legge, l'esperto nel Pentateuco, il conoscitore di tutti gli oracoli dei profeti. E questo giovane, piuttosto che misurarsi con gli altri, si misura con la persona sbagliata. Lui sa tutto, ma non sa che davanti a quello che ha scritto la legge. Si è laureato in una materia, ma non conosce l'autore di quella materia. Ce l'ha proprio davanti. E lo mette alla prova, e lo mette alla prova davanti a tutti, con uno spirito geniale, possiamo dire così. Maestro, lo chiama maestro, lui è dottore, Gesù è maestro. Che devo fare per ereditare la vita eterna? Non so perché, ma nel mio immaginario lo immagino che si sfrega un po' le mani davanti agli altri, immagino che prima di fare la domanda a Gesù avrà guardato i suoi amici e avrà detto: ci penso io, lasciate stare, che adesso vediamo che cosa risponderà. E lo ha chiamato in causa davanti a tutti: maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Mi piace Gesù. Sapete perché? Perché avrebbe potuto già qui spiegare la parabola del buon samaritano. E invece gli fa questa domanda: cosa c'è scritto nella legge? È un modo per dirgli: in che cosa ti sei laureato? Cosa hai studiato fino adesso? Non so se a voi è mai capitato di dover far vedere i compiti ai vostri figli. Leggono e poi vi guardano e dicono: ma io non ci capisco nulla. E noi genitori diciamo: che hai letto fino adesso? Così Gesù gli dice: cosa leggi? Cosa hai letto fino adora. E ecco che lui, senza rendersene conto, avrebbe potuto divagare, generalizzare, avrebbe potuto fare delle spiegazioni teologiche e impressionare tutti, invece senza rendersene conto, coglie, direi cade sul punto proprio inaspettato, coglie il cuore della legge. E tutto di un pezzo lo recita così perfettamente: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua. E poi dice anche: e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli dice: a posto, fai questo, di cosa altro hai bisogno? E qui entra in scena la debolezza della sapienza umana, qui entra in scena la debolezza di chi pensa di sapere tutto volendo giustificarsi. È stato preso in pieno, completamente, è stato colto pubblicamente, non nel fallo, ma è stato colto proprio nel centro della risposta che lui non voleva dal Signore. E quando ti trovi di fronte a delle risposte che Dio ti dà, è inutile che chiedi altre conferme, ti devi muovere. Ti devi mettere all'opera. Ci sono alcuni fratelli che io conosco che sono esperti in conferme. Non so quante conferme stanno chiedendo, sono passati anni. In realtà non chiedono conferme, provano a giustificarsi. Provano a dire: ma chissà se è così. Il Signore ha parlato in modo chiaro, vediamo, cerco una conferma e poi un'altra conferma e una conferma ancora. Passano decenni, invecchiano cercando le conferme. Questo giovane si vuole giustificare e gli dice a Gesù, gli chiede a Gesù: spiegami, o meglio spiegaci, qual è il nostro prossimo. E Gesù racconta questa meravigliosa storia di un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Quest'uomo è preparatissimo nella dottrina, ma non sa applicarla. La differenza tra l'essere preparati in una dottrina e l'applicazione si chiama Gesù. Solo Gesù può renderti capace di mettere in pratica la sua parola. E lui l'ha fatto, pensate un po', con la sua vita. Giovanni 1 dice che egli era la parola, ma poi questa parola è diventata carne. È diventata concreta questa parola. Gesù da parola è diventata persona. Si è fatta carne ed è venuta a manifestarsi in mezzo agli uomini, tanto che è venuto ad abitare in mezzo alle persone, come uno qualunque. È venuto a prendere la residenza degli uomini, venne ad abitare a Capernaum. È stato scritto nei registri all'anagrafe di alcune città della Palestina di allora. Gesù si è concretizzato, la sua parola è venuta a manifestarsi. Non è stato più una questione di pensiero. Quella parola che aveva creato i cieli e la terra ora è in mezzo a loro. E io e te siamo chiamati a concretizzare la parola di Dio nel nostro tempo. E Gesù racconta di questo uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e che si imbatte nei briganti. Non conosciamo la storia di questo uomo che scende da Gerusalemme a Gerico. Chi è? Cosa sta facendo? Dove sta andando? Sappiamo semplicemente che ad un certo punto dei briganti, dei ladroni, delle persone violente lo hanno preso, lo hanno picchiato, calpestato, spogliato e poi lo hanno lasciato sulla strada mezzo morto. E prima di esalare il suo ultimo respiro, si sono ritrovate a passare al suo fianco alcune persone note nell'ambiente giudaico. Una di queste era un levita e un altro un sacerdote. Ma vi voglio far notare una parola che apparentemente potrebbe essere innocua, ma invece è la lettura di tutto. Per caso un levita passava, per caso un sacerdote passava. E questa parola per caso indica che questi uomini non vivevano sotto la spinta dello Spirito Santo. Erano uomini che viaggiavano per affari, pur essendo religiosi, uomini che viaggiavano per i loro interessi, pur essendo leviti, pur essendo sacerdoti, per caso si trovavano a passare. E io voglio che la mia vita non sia mai ridotta al caso. Voglio che la mia vita e la tua vita, come è la vita della Chiesa, sia una vita piena e ricca di significato. Io e te ci troviamo in questo tempo non per caso, ma perché Dio lo ha stabilito e siamo i testimoni della sua presenza in questa società. E immaginate questo dottore della legge che sente Gesù presentare questa storia in questi termini: un levita che passava per caso, un sacerdote che passava per caso. Deve essere saltato dalla sedia quando ha sentito parlare del samaritano. Poi arriva un samaritano. Un samaritano che nota questo uomo lì a terra, sanguinante. Non è un uomo qualunque quello che è a terra. È un giudeo. Scende da Gerusalemme e va verso Gerico. Un uomo quindi che non aveva relazione con i samaritani. Non so se sapete, probabilmente siete a conoscenza, ma le relazioni tra giudei e samaritani erano terribili. Ognuno augurava all'altro la morte. E il samaritano ha la possibilità di vedere un giudeo sanguinante e di lasciarlo mezzo morto. Può passargli vicino e dirgli: finalmente, oh, i miei occhi finalmente vedono quello che avrei tanto voluto vedere, un giudeo che tra poco finisce la sua vita. Avrebbe potuto rimanere là, guardarlo dall'alto della sua soddisfazione e dire: finalmente vedrò un giudeo che morirà sotto i miei occhi, non ti presterò alcun aiuto, non ti presterò alcun sostegno. E invece questo samaritano si avvicina, quello che avrebbe dovuto fare il sacerdote e levita lo fa un samaritano, e questo samaritano inizia a prestargli tutte le sue cure in modo impeccabile. Lo fascia, gli versa olio e vino, le cose più preziose che un uomo portava durante il viaggio. Potevano essere anche elementi di scambio, di baratto per ricevere altre donazioni e per proseguire in viaggio. Invece lo versa sopra un giudeo malcapitato. La sostanza economica, materiale, che rappresentava la ricchezza di quel samaritano in viaggio, viene spesa e sparsa per un uomo che era fino a quel momento un pericolo, un nemico. Stamattina voglio raccontarti una storia che è successa proprio all'inizio della missione Beth Shalom. Non vi terrò chiaramente a lungo, almeno 5 minuti, e così potremo dare la possibilità agli altri di iniziare il loro culto. Ma quando abbiamo aperto l'associazione missionaria, una delle prime cose che abbiamo fatto è ricevere gli anziani e metterli al sicuro. Abbiamo creato delle case di protezione per gli anziani. Non sapevamo come iniziare e abbiamo iniziato con una sorella che non aveva nessuno, e questa sorella ha deciso di entrare in una casa protetta per anziani, e quindi la prima ad inaugurare questa casa di accoglienza per anziani è stata proprio una sorella che proveniva da Agrigento. E poi ad un certo punto ci chiama un ospedale famoso di Milano, che è il Policlinico di San Donato milanese, un ospedale famoso per gli interventi al cuore, a cuore aperto, geniale davvero come ospedale. Ci chiama questo ospedale e hanno un paziente in dimissione, gravemente cardiopatico. Questo uomo aveva 90 anni. Quando ci hanno chiamato per accoglierlo è stato per noi una sfida troppo grande. Mi sono per un certo tempo anche un po' scoraggiato, perché io immaginavo una casa per fratelli, per sorelle. E nella telefonata ci è stato detto: abbiamo saputo che avete aperto una casa familiare, abbiamo un paziente che ha bisogno di essere accolto da voi. Così ci siamo guardati e abbiamo detto: vabbè, fatelo venire. E questo paziente ci è stato presentato dall'ospedale in questi termini: gravemente cardiopatico, non ha più di 15 giorni di vita. Quindi potete immaginare come stavamo inaugurando la casa degli anziani. Mi sono guardato con alcuni esperti anche nel settore, ho detto: ma come facciamo a prenderci un peso così? Alla fine, nel tentennare, è arrivato questo uomo. Si chiamava Nicola, veniva da Trani, dalla provincia di Bari. Quando è arrivato, non potete immaginare la scena: un'ambulanza, medici, che è arrivato in casa nostra. I referti dicevano che aveva pochissimo davanti, quindi noi ci stavamo prendendo uno mezzo morto, ci stavamo prendendo uno tra Gerusalemme e Gerico. E onestamente provavamo anche un po' di fastidio all'idea che avremmo dovuto curare una persona che non era un fratello, tra l'altro stava per morire. Ma ci siamo messi d'impegno, abbiamo detto: vabbè, tanto fra 15 giorni morirà, siamo a posto. Ed è arrivato, è entrato nel letto, non si muoveva, non camminava, ovviamente la situazione era davvero molto molto grave. Dopo che è stato portato lui, dopo un paio di giorni è arrivata la sua famiglia con i suoi effetti personali. Tra questi effetti personali è arrivata una statua di Padre Pio. Ho detto questa non può entrare qui. E nel mio cuore c'era una voce che diceva: fallo entrare, fammi fare a me. Ma non avevo il coraggio di dirlo agli altri. E allora ho detto dentro di me: va bene, lo faccio entrare, poi convincerò quello che sta morendo a toglierla. E così è arrivata questa statua grandissima. Immagina una casa missionaria, no? Una statua vicino al suo letto. E allora mi sono messo di impegno, sono andato un giorno da lui e gli ho detto: Nicola, ma questa statua che facciamo, la togliamo? Lui, la prima cosa che ha detto mentre respirava da fare: no, lui mi ha salvato. Ho detto: a posto siamo, mi ha salvato, lascia qui. Ho detto: guarda che noi abbiamo Gesù, lo so, ma lascia qui. Me ne sono andato così triste da quel posto, ma nel mio cuore c'era una voce che diceva: lascia fare a me. E così, mentre aspettavamo che moriva, un giorno sono arrivato in casa e questo uomo l'ho trovato in piedi. Non me ne ero accorto che era in piedi. Mentre facevamo con la preghiera con gli anziani, lui era qui ed era in piedi. Parlava, ad un certo punto lui mi guarda e mi dice: ma non vedi niente? Ho guardato, Nicola, ho detto, Nicola. E lui faceva: guarda, 90 anni, cardiopatico. No, fermati Nicola, non lo fare, stai tranquillo, guarda. Fermati che ti devo raccontare cosa è successo. Questa notte dovevo andare in bagno. Non avevo la voce per chiamare l'operatore. E dentro di me ho detto: come faccio ad andare in bagno? non ho la voce per arrivare all'operatore. Dalla finestra della mia stanza è entrata una luce che mi ha detto: Nicola, non chiamare l'operatore, ti porto io in bagno. Io non sapevo chi era, gliel'ho chiesto: sono Gesù che ti guarisce. E io mi sono alzato e ho camminato e sono andato in bagno e sono tornato. Gesù mi ha guarito, guarda, sono una nuova persona, ho una gioia enorme. Sono passati 15 giorni, Nicola non è mai morto. È passato un anno e mezzo, è nato di nuovo, si è battezzato in acqua ed è diventato il responsabile dell'orto. A 91 anni nell'orto e buttava la terra. Quella statua di Padre Pio non l'ho buttata io, l'ha buttata lui. Perché Gesù si è presentato nella sua stanza. Se avessi voluto fare il dottore della legge, mi sarei perso una testimonianza meravigliosa e gloriosa. Oggi non potrei qui raccontarvi che Gesù è risuscitato, che è vivente, che si muove e si presenta nella vita di coloro che lo cercano. Gesù non è una religione, è il figlio di Dio, alleluia. Non chiamare l'operatore, ti accompagno io. Io sono Gesù che ti guarisce. Ed è guarito. L'ospedale di San Donato ogni tanto ci chiamava per sapere se era morto. Per loro, per i medici, era impossibile che quest'uomo vivesse e che facesse addirittura, zappava addirittura l'orto. Questo uomo è entrato in chiesa con una ricchezza enorme. Ha iniziato a frequentare una missione nella diaspora di Lodi, fortissimo. Gli è stato dato addirittura l'incarico di raccogliere l'offerta in una missione. Non gli è stato dato, se l'è preso, perché a lui non gli piaceva in questa missione come facevano l'offerta, e lui ha detto: faccio io. E voi vedevate, a 91 anni con l'offerta passava, andava vicino ai fratelli, si fermava col cestino, così alcuni fratelli facevano finta di pregare e lui tranquillamente bussava la spalla e faceva: fratelli, scusa. Un uomo che ha portato una freschezza a 91 anni incredibile. Poi se n'è andato con il Signore, ma in un modo meraviglioso. E io lo pianto come un padre. Ero vicino al suo letto quando se n'è andato nella gloria. Le ultime parole: mi sarebbe piaciuto di vivere tante altre esperienze, Gennaro, ma mi rendo conto che sono avanti negli anni e che me ne devo andare. Mi dispiace solo che mi sono convertito adesso. E mi ha detto questa frase, probabilmente è successo in cielo, io non l'ho visto, ma quando vado lì sopra glielo devo dire: ma perché mi hai salvato in barese a 90 anni e non prima? Probabilmente avranno avuto una discussione in cielo. Il Vangelo di Dio, il prossimo. Quest'uomo viene affidato, e concludo, ad una locanda. Che messaggio da questa locanda? Una locanda che se ne deve prendere cura. La chiesa, che non è un albergo, è una locanda. Non è un luogo per alcuni, è il luogo per tutti. È il luogo per i malcapitati. È il luogo per quelli che sono mezzi morti, ma è anche il luogo per quelli che raccolgono, per quelli che curano, per quelli che vogliono vedere la gloria di Dio. Questo buon samaritano se ne carica, si prende il peso e se lo mette sulla sua cavalcatura e lo consegna all'oste e gli dice una cosa meravigliosa all'oste: qui ci sono due denari, prendili. E questo oste se le prende questi due denari, inizia a curare con questi due denari e poi gli dice una cosa, ed è quello che oggi lo Spirito Santo dice a te, dice anche a me: quello che spenderai in più, io te lo rimborserò al mio ritorno. Alleluia. Voglio dirti una cosa e concludo. Non pensare di ricevere la corona da Dio, il premio da Dio, per quei due soldi, talenti, per quei due denari che ti sono stati dati. Nessuno verrà premiato per aver ricevuto la salvezza e lo Spirito Santo. Nessuno. La salvezza è per grazia. La Chiesa sarà premiata per la capacità che avrà avuto di spendere di più, di far fruttare quei due denari. La salvezza è un dono che va fruttato. Lo Spirito Santo, la pienezza non vengono per darci un'etichetta, ma per metterci all'opera. Non vengono per dirci che siamo pentecostali. Il mondo non vuole sapere che siamo pentecostali. Il mondo ha bisogno di sapere che abbiamo lo Spirito di Dio nella nostra vita. Questo è il messaggio che il mondo deve ricevere. Di etichette ce ne sono tante e troppe. E a volte persino l'etichetta pentecostale diventa un limite per alcuni. Ah, voi siete pentecostali? No, noi non siamo pentecostali. Noi siamo ripieni della presenza di Dio e Dio vuole riempire anche la tua vita. E questo uomo dà i due talenti. Abbiamo ricevuto dal Signore quello che nessuno poteva darci: salvezza, dono dello Spirito Santo. Ma il Signore si aspetta che tu, attraverso questi doni, spendi di più. Non essere avaro con il Signore e non aver paura di iniziare a spendere di più. Ti sarà rimborsato tutto. In cielo riceverà la corona chi ha vinto, non chi è stato a guardare. In cielo ci saranno corone, riconoscimenti e premi per chi ha combattuto il buon combattimento, per chi si è messo all'opera, per chi, a dispetto di chi conosce tutto e non riesce a metterlo in pratica, ha imparato a mettere in pratica pur non conoscendo tutto. Il fine della fede è la salvezza delle anime. Fratelli, questo buon samaritano ci ha insegnato una cosa molto importante, che la religione è sterile. La vita in Cristo è fruttuosa. Chiniamo il capo insieme. Alleluia. Possa il Signore in questo ultimo tempo concederci la meravigliosa gioia di essere una locanda capace non di intrattenere persone, ma di guarire, accogliere, fasciare. Una locanda che, pur essendo locanda, ha voglia di investire. Perché non investe sulle proprie risorse, investe sulle risorse che Dio gli ha dato. E se tu hai ricevuto una salvezza potente, sappi che in questa salvezza ci sono tutte le possibilità perché tu possa essere potente in Cristo. Dio ti benedica grandemente. Alleluia.
Gloria a Dio, alleluia.